ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti alla nostra trasmissione Bastioni di Orione, sintonizzate e sintonizzati sui 105-250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Bastioni di Orione, trasmissione settimanale che va in onda il giovedì dalle 20 alle 21, che si occupa delle questioni internazionali. E allora in questa puntata cominceremo a parlare di quello che accade in Ecuador con Davide Matrone, che si trova lì a Quito. Ciao Adriano.
Ciao. Questa settimana non, stranamente non parliamo di Africa, nonostante sia successo di tutto.
Sì, però ogni tanto
ci diamo una pausa e invece andiamo appunto in Latino America. Davide Matrone, docente, vive e lavora a Quito, e quindi ci sembra la persona più adatta per raccontarci i casi che stanno avvenendo, in particolare due questioni che possono essere interessanti. La tradotta proprio lui per Pagina Esteri, sono delle considerazioni su otto preguntas, sì, che Lasso, il presidente di destra, estremo, neoliberista, propone al popolo ecuadoregno. E sono questioni che vanno a incidere proprio sulla Costituzione, anche soprattutto ambientali, ma non solo, di rappresentanza e simili. E
quindi, peraltro, in un contesto di contestazioni alla politica di Lasso, quindi insomma richiede in qualche modo un pronunciamento da parte del popolo ecuadoregno, proprio nel momento in cui diciamo che le sue quotazioni sono piuttosto a ribasso.
Sì, anzi, ci sono massacri nelle carceri, ci sono mancanze di farmaci, l'università è inavvicinabile per i più, insomma è una situazione a neanche 2 anni da quando si è insediato, che è stata una distruzione totale di un paese che era leggermente diverso prima che arrivasse questo neoliberismo. E quindi lascerei Davide stesso di raccontarci meglio, rispetto a quello che abbiamo potuto fare noi da qui, quanto sta avvenendo e quali sono i criteri che stanno dietro a questa pregunta.
Ciao a tutti, buona serata, grazie ancora, ciao, per l'invito. Allora, grazie, buona serata a tutti, è un piacere nuovamente essere per Radio Blackout. Sì, quello che avete detto è tutto vero, praticamente da quando c'è il governo neoliberista di Guillermo Lasso, ma anche prima, nei 4 anni precedenti al governo Moreno, il paese è peggiorato sempre di più, perché le politiche neoliberiste si conoscono, sono nefaste soprattutto per la maggioranza della popolazione che soffre le conseguenze di queste politiche. E adesso il 5 di febbraio ci sono delle elezioni importanti, elezioni comunali, elezioni delle regioni, che vengono accorporate insieme nello stesso momento, e poi c'è un referendum popolare su 8 domande di riforma costituzionale, che hanno ovviamente uno stampo neoliberista. Quindi questo 6 di febbraio, dopo i risultati, saremo attenti a vedere quale sarà il termometro politico, lo stato di salute dell'attuale governo, che è in grossa crisi per tutta una serie di problematiche che non riesce ad affrontare e che vede lo stesso governo Lasso in difficoltà, con un'accettazione popolare molto bassa, al di sotto del 20%.
Infatti non è un po' rischioso per Lasso andare a richiedere questi referendum, considerando appunto la sua popolarità in ribasso? Referendum che peraltro vanno a incidere anche per certi aspetti non secondari sulla Costituzione, sugli assetti costituzionali, anche sugli aspetti del medio ambiente.
Sì, diciamo che si gioca abbastanza, quasi tutto, di quel poco di capitale politico che è rimasto a sua disposizione. In effetti questo referendum cade in un momento tra l'altro difficile, a parte delle crisi che avete voi già menzionato e che si possono leggere nell'articolo pubblicato ieri su Pagine Esteri, scritto da una giornalista dell'Ecuador, Michelle Mantuano, del giornale Wambra, che ho tradotto. Il problema è che a queste crisi, che già sono sempre più gravi, sociale, economica, politica, istituzionale, ce n'è un caso di corruzione denominato il padrino
del cognato,
che colpisce il cognato del presidente Lasso, che praticamente ha messo fuori una serie di situazioni che creano ulteriori difficoltà, debolezze, perché poi il governo ne dovrà rispondere. L'Assemblea ha già messo su una commissione di investigazione, di ricerca, per poi aprire un giudizio politico, e quindi già in difficoltà prima del referendum. Poi all'inizio di questo mese è venuto fuori questo scandalo grazie all'investigazione, alla ricerca del giornale La Posta, e quindi uno più uno fa due, la situazione è veramente molto molto complicata per un governo già in difficoltà.
E oltretutto possibilità a Lasso di diventare presidente in seguito a quello che Le Monde Diplomatique, mi pare nella versione spagnola, definisce lawfare nell'America Latina, cioè il sistema di legge per estromettere i presidenti che danno fastidio. È successo con Lula in Brasile e anche con Dilma, è successo in Ecuador, appunto, è successo in alcuni casi, però all'inverso, cioè erano i presidenti, diciamo, progressisti, che proprio i neoliberisti alla Lasso hanno scalzato attraverso delle costruzioni, corruzioni per lo più dal nulla, inventate da magistrati, in particolare in Ecuador, quindi si trova in ulteriore difficoltà, perché in quel caso c'è stato il pugno duro e l'estromissione, in questo caso dovrebbe avvenire lo stesso.
Certo, sì, come dici, tutto vero, nel senso che uno dei punti di forza dei governi neoliberisti, antiprogressisti, che hanno attaccato il socialismo del siglo XXI è stata la lotta alla corruzione, il delegittimare i governi progressisti e i loro maggiori rappresentanti, con una serie di processi, una serie di persecuzioni ad hoc che continuano ancora. Però poi i dati, i fatti hanno dimostrato il contrario, e che in alcuni casi si sono comportati peggio dei rivali, dei progressisti in questione. In alcuni casi poi i presidenti del socialismo del siglo XXI non erano poi colpevoli primis su tutto. C'è il caso Lula, è stato scarcerato e si è presentato e ha vinto anche le elezioni.
Anche Correa.
Correa, vabbè, da quando è andato via, diciamo, se quasi il problema principale è stato più quello di attaccare e creare processi ad hoc contro Correa che risolvere i problemi del paese. E infatti poi i dati sono sotto gli occhi di tutti. E quindi adesso c'è questa situazione che colpisce un presidente del gruppo, ex gruppo Lima, che già non c'è più, visto che tutti i presidenti del gruppo Lima sono stati scalciati elettoralmente dagli avversari, e quindi adesso vedremo cosa succederà. Io penso che tutta questa situazione, anche relativa al caso giudiziario di corruzioni e tangenti nell'ambito delle imprese dell'energia elettrica, si delineerà qualcosa, si vedrà qualcosa forse dopo le elezioni, nel senso che fino al 5 febbraio si congelerà tutto, poi in base anche ai risultati che ne usciranno, se ne esce rafforzato, penso di no, il governo, o sarà più indebolito, penso di sì, poi dopo si vedrà quali saranno gli effetti, le conseguenze e tutte le, diciamo, le, che quello che mi consegue con la vittoria o la sconfitta.
Senti, l'opposizione sociale che si è fatta insomma sentire in questi ultimi tempi sta ancora mostrando la sua resilienza nelle piazze, nella resistenza quotidiana, oppure si è creata una situazione, come dire, di apparente stabilità?
Ma c'è una situazione di stand by, nel senso che dopo gli accordi tra le controparti, cioè tra la CONAIE in primis, ma anche altre organizzazioni sociali dei lavoratori, altre zone del paese e il governo, poi diciamo in questo momento le strade, le piazze non sono calde, ecco. Anzi c'è una relativa e apparente calma, ma come dire, c'è sempre una tensione subiacente, no? sotto il tappeto, che può scoppiare da un momento all'altro, visto che i problemi sono sempre più forti, nel senso che come si diceva appunto nell'articolo di pagina S, il sistema sanitario al collasso, non ci sono soldi per il sistema di salute. Gli studenti che avevano appoggiato l'ASSU per soprattutto la questione dell'entrata, dell'accesso all'università, sono stati delusi in 2 anni perché non hanno avuto risposta, anzi continuano lo stesso metodo. La questione della occupazione, c'è da un lato il racconto del governo che si bea dei suoi numeri dicendo che sono aumentati i posti di lavoro, e dall'altro poi i dati sull'emigrazione ci dicono che aumenta in modo vertiginoso l'emigrazione equatoriana verso gli Stati Uniti e verso altri paesi del continente e del mondo. Come a dire, com'è possibile che se c'è da una parte l'aumento dell'occupazione, come canta il governo, poi aumenta l'emigrazione equatoriana verso l'estero? Come dire, i dati non corrispondono. Se ci fosse un benessere nel paese, perché poi la gente deve attraversare 7 paesi, vendersi l'anima, indebitarsi fino all'osso, al midollo osseo, per poi andarsene in un altro paese? Penso che sia una contraddizione di fondo. Poi c'è la questione della tensione e della violenza. L'Ecuador ha registrato nel 2022 i tassi più alti in termini di criminalità, indici di violenza che sono, e anche di femminicidi, che sono tra i più alti della regione e sono in crescita negli ultimi 10-15 anni. Quindi ci sono tutta una serie di indici, di parametri, coefficienti che ci dicono che il paese, con le politiche neoliberiste del governo Lasso, peggiora sempre di più, giorno dopo giorno.
E poi sono anche stati registrati dei massacri, mi pare 7, nelle carceri, con centinaia di morti. Quindi
400 morti, sì. Questo è il dato al momento.
In una situazione del genere, perché fare questi 8 referendum? Cioè, servono, sì, magari un paio possono servire per diminuire le rappresentanze territoriali all'interno del Parlamento, infatti forse sono quelli che sono più sentiti anche dalla popolazione.
Rispondendoti, guarda, io penso che prima che uscisse lo scandalo di corruzione che vede legato appunto uno vicino al presidente, gli 8 quesiti referendari rispondevano alla necessità del governo, a mio avviso, in difficoltà, di recuperare qualche punto percentuale in termini di accettazione popolare, proponendo una serie di domande che poi, analizzate bene, sono reazionarie, sono populiste e sono, come dire, di soluzione immediata. Come a dire, poi ci sono anche delle enormi contraddizioni, cioè il presidente che ha dalla sua tutti i poteri, che potrebbe e deve risolvere problemi quali quelli della criminalità, dell'estradizione, espulsione di criminali, lo chiede al popolo. Cioè, come a dire, tu non hai la capacità, tu non hai gli strumenti per poterlo fare attraverso misure legislative? Cioè, tu devi chiedere al popolo se sei d'accordo o meno, poi con una domanda anche abbastanza, come dire, sì, senza poi la gente, non penso che vada a leggere gli annessi. Siete a favore dell'estradizione, la gente, dei criminali, dei terroristi? La gente ovviamente ti dice di sì.
Però pensa poi, che sia un'espulsione. Annessi,
sì, l'espulsione, che poi non è l'estradizione.
Appunto.
In definitiva, questi 8 quesiti avevano ed hanno l'intenzione di far recuperare un po' di legittimità, un po' di consenso attraverso domande molto reazionarie e populiste, è un governo in difficoltà senza però risolvere in modo strutturale le problematiche che vengono poi sostenute negli stessi quesiti. Quindi alla fine del racconto erano più di immagine, sono più di immagine, più di facciata per recuperare qualcosina, per far vedere che poi il presidente vuole, ha intenzione di migliorare il paese, quando in realtà poi con gli annessi delle stesse domande ci sono molte contraddizioni, tra cui una tra le altre, quella sulla domanda sulla riduzione dei parlamentari, sì, che noi già abbiamo vissuto, che poi alla fine abbiamo visto che anche in Italia non abbiamo risolto i problemi del paese, sono meno parlamentari, ma poi alla fine che abbiamo risolto. E allora, tra l'altro, questa domanda viene fatta in pieno censimento, cioè sappiamo come vengono assegnati i parlamentari, e si fa questa domanda reazionaria, perché poi gli assembleisti vengono ritenuti pigri, ladroni, corrotti. Allora togliamone qualcuno, così facciamo vedere che stiamo risolvendo un po' di problemi del paese. In pieno censimento, quindi non sappiamo quanti equatoriani siamo, e si riducano 37 dei 137 parlamentari. Quindi proprio una domanda fatta, a, come si dice a Napoli, a pane e puparuolo, no? Fatta un po' così, ecco. E, tra l'altro poi negli annessi, se uno legge gli annessi, si dice: vuoi che tu si riducano da 137 a 100 gli assembleisti, e che dopo il censimento gli stessi aumentano a 152? Quindi com'è? Da una parte li togli, e poi dopo il censimento li aumenti di 14-15 in più, cioè, quindi è manicomio. Quindi non si sa effettivamente. Noi votiamo no, noi siamo a favore del no,
anche la montagna, ho visto che c'era una montagna in un video tipo qua in Val di Susa con un no enorme scritto,
esatto, sì. Senti, l'Ecuador sta andando un po' controcorrente rispetto a quello che sta accadendo in America Latina, anche dopo le elezioni di Lula. Anzi, si sono incontrati Lula, il presidente dell'Argentina, e hanno cominciato a fare un ragionamento su una potenziale moneta comune fra Argentina e Brasile, anche se chiaramente le due economie sono un po' diverse. C'è comunque una sorta di affinità ideologica, diciamo così, fra i governi progressisti, che potrebbe portare anche a una valutazione di uno spazio comune economico. In tutto questo contesto l'Ecuador sembra, come dire, un po' emarginato.
Nonostante anche la Colombia prenda il gas dall'Ecuador, mi pare.
Esatto, sì. Ma allora, diciamo, la vittoria di Lula sicuramente è stato ed è una vittoria importante politicamente, simbolicamente, per riattivare una integrazione tra i paesi progressisti, anche se il progressismo latinoamericano attuale vive una fase differente rispetto a quella passata. Però da un punto di vista simbolico, ma politicamente, Lula ha dato uno slancio nuovo alla integrazione latinoamericana da un'ottica progressista. Questo sicuramente è importante ed influisce, perché poi i riflessi di questi, tra l'altro in due grandi paesi del continente, Argentina e Brasile, sono guidati da presidenti progressisti, la Colombia, terzo paese, Venezuela, i quattro più grandi, diciamo. L'Ecuador è fuori, nel senso che è un'anomalia in questo scenario, anche se una serie di sondaggi, una serie di elementi ci fanno capire che dopo 6 anni di racconti di anticorreismo, attacco contro il correismo, poi la gente comincia a vedere concretamente che stava meglio quando c'era Correa, e oramai sembra che questo racconto stia sempre più perdendo forza, perché poi se tu racconti il male fatto dai governi precedenti, non migliori con i fatti e non riesci a dimostrare che realmente sei migliore, poi la gente dice: ma sarà che poi quello che stava prima era meglio? C'era. Penso che questo elemento forse lo potremmo capire dopo i risultati di queste elezioni del 5 febbraio. se vincerà l'opposizione.
Correa divenne presidente proprio sull'ondata, insomma, del fallimento della dollarizzazione, delle politiche populiste di presidenti che non ne avevano né arte né parte, quindi alla fine c'è stata una scelta ben precisa e sembra appunto una sorta di percorso del gambero, cioè di ritornare indietro a una politica che il paese aveva abbondantemente superato.
Eh sì, consideriamo un dato che quando Correa lascia il paese aveva ancora un 40.2% di accettazione dopo 10 anni di governo. Alcuni sondaggi attuali danno Correa al 32.3% tra le figure politiche ecuatoriane alla domanda fatta agli stessi qual è la figura politica che più le dà fiducia, e il 32.3% è Correa in primis, cioè che lidera. Quindi, come dire, la gente dopo tanto tempo, dopo 6 anni, 4 di Moreno e 2 di Lasso, forse sta aprendo un po' gli occhi e capendo che tutte le fantasie, tutti i racconti attraverso anche il potere mediatico che continua a parlare male dei 10 anni precedenti, poi la gente nei fatti, nelle cose quotidiane dice ma questi anni stiamo peggiorando, il potere di acquisto, le condizioni materiali, la salute, l'educazione, quando poi nei 10 anni passati, con tutto poi quello che raccontano i mezzi di comunicazione e con le contraddizioni, per carità, dello stesso governo e dei governi Correa, però il popolo, i settori popolari stavano meglio, avevano migliori condizioni. Vi devo salutare, vi chiedo scusa.
Ti abbiamo impegnato anche mezz'ora.
Grazie della tua disponibilità.
Grazie a voi.
Grazie mille.
E alla prossima.
Ciao.
Ciao. Ciao.